Allora, alle 10:46 siamo in collegamento, riceviamo anche una telefonata che ci arriva in questo momento, ma a cui non potremo rispondere. Chiediamo a chi la sta facendo di richiamare tra qualche minuto. Allora, chiamiamo il comitato cittadino antinucleare di Maruggio in provincia di Taranto, che ha mandato un documento, un comunicato che ci sembra interessante su quanto è avvenuto in Giappone, proprio a Fukushima, il 24 agosto 2023. Quindi dopo più di 10 anni da quel disastro, l'ennesimo disastro nucleare, ancora ci sono molti problemi da risolvere e molto impatto ambientale che ancora arriverà. In particolare, il governo giapponese ha dato il via alla TEPCO di sversare in mare, cioè nel Pacifico, più di 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva proveniente dai reattori di Fukushima dopo il disastro di marzo 2011. Allora, come inquadrare questa notizia? Da dove veniva quell'acqua? Dove è stata per tutti questi 12 anni? E che cosa succederà adesso? Anzitutto, ben trovate ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Allora, innanzitutto voglio dire, anche se sono passati più di 10 anni, ogni disastro nucleare importante non può avere un tempo limite, insomma. Tutti noi sappiamo che purtroppo quando parliamo di radioattività parliamo di tempi futuri infiniti, eterni, in cui, voglio dire, anche lo stesso tempo generazionale viene meno da questo punto di vista. Il disastro di Fukushima è un disastro particolare, ma ogni incidente nucleare, voglio dire, ha le sue caratteristiche. Forse quello di Fukushima, per le sue peculiarità, sicuramente sarà stato il più grave in assoluto, anche rispetto a quello di Chernobyl, per tutta una serie di fattori. Poi perché, tutto sommato, se prendiamo il riferimento Chernobyl, noi sappiamo che lì tutto è chiuso nei sarcofagi, tengono, non tengono, non sappiamo di preciso, ma comunque formalmente sta lì sotto il cemento. E Fukushima, sostanzialmente, il reattore, soprattutto i reattori 1 e 2, non sappiamo poi sostanzialmente di preciso che fine abbiano fatto realmente, voglio dire, le notizie sono veramente molto frastagliate, no? E proprio nella modalità, praticamente, no, poi del disastro, che indipendentemente dallo tsunami, dall'uragano, questo e quell'altro, che hanno iniziato un po' tutto l'ambaradan, però il tutto poi non ha funzionato per una stupidata veramente semplicissima. Lì, proprio per un discorso di raffreddamento dell'acqua, va bene, i diesel di emergenza, quindi senza corrente, dovevano entrare in funzione, erano situati da un punto di vista progettuale proprio praticamente al di sotto del livello del mare, quindi praticamente si sono allagati e non hanno funzionato. Bastava nel progetto andare a collocare questi diesel di emergenza un po' più in alto, al di sopra praticamente di quello che poi è stato tutto l'allagamento, probabilmente lì, attraverso le pompe di emergenza, si sarebbe potuta immettere acqua per raffreddare quei due reattori ed impedire quella fusione che poi ha fatto crollare un po' tutto. Insomma, questa è la diversità poi sostanzialmente, no? Perché poi a un certo punto, dopo tutto questo, chiaramente sarà servita una quantità di acqua veramente infinita per cercare appunto di raffreddare tutto il sistema. Chiaramente è un sistema che ormai era impazzito, era incontrollabile, e quindi di acqua se ne è prodotta molto di più di quanto normalmente se ne produce in una centrale nucleare, perché comunque normalmente in una centrale nucleare si produce acqua da raffreddamento. Quindi tutta quest'acqua in più è stata messa in dei depositi in un'area molto vasta, e ufficialmente, formalmente, però quello che comunque sia si pensi è che comunque un po' di quest'acqua in questi anni è stata sempre un po' sversata nel mare, ma sostanzialmente l'hanno depositata, va bene, se no. Nel momento in cui poi i depositi cominciano a diventare innumerevoli, è chiaro che poi anche questo praticamente comincia a diventare sempre il disastro di qualsiasi incidente nucleare, no? Anche nei postumi, te ne devi sbarazzare di quest'acqua, no? E quindi tra tutti, come dire, i percorsi, le ipotesi, no, che potevano essere scelte, poi sostanzialmente la TEPCO e il governo giapponese sicuramente hanno preso quello che, come dire, no, più sbrigativo e forse il meno costoso, indipendentemente dai danni ambientali che comunque potevano fare, e quindi è passato praticamente questo progetto. Da tenere presente che in genere, così anche a livello di informazione, no, ufficiale, viene fatta passare essenzialmente come acqua triziata, cioè contaminata dal trizio, ma in realtà non c'è solo il trizio lì in quell'acqua, c'è anche il cesio, c'è il cobalto, c'è lo stronzio, c'è lo iodio e c'è anche il C14, perché il C14, al contrario del trizio, quello ha tempi di emivita di migliaia di anni, quindi parliamo, come dire, di un radionuclide che è molto molto importante da questo punto di vista. Il trizio, perché è importante pure lui? Non tanto per la sua emivita, che sostanzialmente, diciamo, è relativamente bassa, ha qualcosa in più di 12 anni di emivita, e quindi in 12 anni dimezza la sua diciamo attività radioattiva, quindi basterebbero qualche decennio, 30, 40, 50 anni quasi per annullare praticamente, no, la sua radioattività. Ma il problema del trizio fondamentale, che lo caratterizza come unico praticamente, lui è un radionuclide dell'idrogeno. Come l'idrogeno si lega all'ossigeno per formare acqua, così il trizio si lega all'ossigeno per formare acqua triziata radioattiva, la quale è praticamente indistinguibile dall'acqua normale. Quindi qualsiasi forma vivente, vegetale, animale, in mare e in terra, nel momento in cui sta ad assimilare quest'acqua e la sta praticamente a propagare poi nella catena alimentare, automaticamente il trizio è entrato dappertutto, nel mare e nella terra, in qualsiasi forma vivente, con gli effetti che poi noi sappiamo, voglio dire, quali sono, no? Perché ormai, come dire, abbiamo storia un po' di guai nucleari, no? E siccome si tratta di guai essenzialmente che non li vediamo subito nell'immediato, no? Non è come dire una contaminazione, da intossicazione, uno sta male, mal di pancia, vomita e lo vede subito, no. Noi gli effetti di tutto questo potremmo vederli anche molto più là, molto lontano, e questo praticamente loro giocano su sto fatto sempre della distanza temporale, alla fine per dire guardate che non è successo niente, non succederà niente, eccetera eccetera, però staremo a vedere, no, fra decine di anni o fra le generazioni future. Ma non solo, il discorso della variazione dell'acqua radioattiva, soprattutto in mare, dove ci sono forme viventi anche estremamente microscopiche, no, non è soltanto un danno chimico fisico, ma può essere un danno estremamente biologico. Cioè una forma molto piccola, microscopica, può avere delle variazioni biologiche anche a distanza di tempo molto breve, e quindi trasmetterle praticamente negli animali, diciamo, cosiddetti superiori. Quindi noi potremmo praticamente anche a distanza molto breve, però voglio dire qui chi è che ce lo dirà, avere delle variazioni, soprattutto in mare, che possono essere notevoli. Senza, certo, presente solo una cosa, che il discorso dell'acqua triziata che hanno sversato il 24, va bene o no? Ma già a pochissima distanza di tempo, dopo un paio anni, tre anni dall'incidente di Fukushima, già sulle coste del Pacifico praticamente statunitense, già la soglia, il livello praticamente del trizio si era elevato di molto già, quindi è bastato già di per sé l'incidente, no, a trasportare praticamente molto lontano, perché parliamo di correnti oceaniche, no? Cioè non è un bidone che noi lasciamo per terra, qui se non lo spostiamo noi sta sempre lì per terra, ma immesso praticamente nell'oceano, le correnti oceaniche sono molto forti, e quindi in un lasso di tempo molto breve, no, tutta questa massa verrebbe e viene spostata anche a distanze notevoli. Chiaro?
Certo. Senti, il rilascio di acqua triziata in quantità, diciamo così, ingenti, ha dei precedenti nella storia del nucleare? Ci sono quindi delle precedenti su cui basare un po', diciamo, delle stime di rischio? O qui stiamo andando completamente allo sbaraglio, basandoci anche su qualche valutazione tecnica, ma senza davvero poi un'analisi completa di quello che stava succedendo? Perché allora, tutto sta che comunque l'Agenzia dell'Energia ha dato l'approvazione, che è un fatto piuttosto particolare, e sostanzialmente, se ho ben capito, rivedendo quelle che sono invece le procedure ordinarie.
Ma infatti la IEA, invece di rivedere altre procedure, per dire, è successo questo incidente a Fukushima, rivediamo le progettualità di altre centrali nucleari, e invece è andata lì a giocare sul trigio, poi, sostanzialmente, perché il trigio sostanzialmente in natura esiste praticamente in una quantità veramente irrisoria, cioè proprio semplicissima, banalissima, dovuto appunto ai raggi cosmici, va bene, del Sole. Con l'attività nucleare umana, indipendentemente se civile o militare, chiaramente, queste quantità poi sulla Terra sono praticamente aumentate di molto, in un modo significativo. Quindi, indipendentemente da un discorso praticamente dell'incidente nucleare di Fukushima, no, il livello, il tasso di trizio, quindi di acqua triziata sul pianeta, è aumentato di molto, perché, come noi sappiamo, se tutti noi abbiamo l'immagine di una centrale nucleare, no? Che poi c'è sto camino enorme col vapore acqueo, no? che fuoriesce, tutto quel vapore è appunto l'acqua che ha raffreddato praticamente i reattori, e che quindi per la forte temperatura, per l'elevata temperatura, praticamente diventa vapore. E in tutto quel vapore, in tutto quell'ambaradan, comunque sia, le percentuali di tritio ci sono sempre. E quindi è chiaro che siamo di fronte a che cosa? A dire è meno peggio 5 o è meno peggio 10 o 5,5? No, sarebbe meglio non averne. È chiaro, perché qualsiasi quantità, anche banale, praticamente potrebbe far scattare dei meccanismi notevoli. Quindi che significa? Che se noi avevamo un certo tasso di trizio, di acqua triziata, adesso con l'immissione di Fukushima, anche se diluita nel tempo, poi bisogna vedere, cioè, loro hanno detto che staranno fino al 2050, no? a sversare, va bene, no? E anche se è diluita nel tempo, però comunque sta aumentando comunque di brutto, no? E poi il discorso di prima, sì, che significa diluizione, però intanto tu mi stai facendo arrivare il trigio molto lontano attraverso le correnti oceaniche, e poi la diluizione che fa un pesce che c'è il contatore Geiger a dire sì, adesso non mangio questo plankton perché mi dice praticamente che è radioattivo.
Senti, cioè, hai accennato prima proprio una domanda che infatti ti volevo fare, cioè il per quanto tempo durerà lo sversamento. Tu mi hai detto fino circa al 2050, secondo
sì,
i piani attuali. Ora, questo sversamento, no, fino adesso l'acqua è stata tenuta in delle, non so se dimono giusto, dei enormi contenitori, no? Come se fossero delle gigantesche taniche, questa acqua triziata è stata tenuta lì in attesa. E come dire, no, uno si deve chiedere perché non continuare a tenerla lì? Non che sia una grande soluzione, ma è sempre meglio che buttarla in mare. Il motivo addotto è stato quello di dire, beh, perché se poi capita una qualche problema, no? Un terremoto, una qualche cosa, poi quest'acqua casca tutta di botto, e allora è meglio se noi preventivamente la buttiamo. Mi sembra che questo sia il ragionamento, per quanto contorto con la sua logicità. Però quindi stiamo parlando del fatto che quest'acqua, almeno una parte di quest'acqua, rimarrà lì fino al 2049.
Sì, voglio dire, sì, tu stesso hai accennato che come discorso, come analisi è veramente molto contorta, voglio dire, no? Cioè, nel senso che qui parliamo comunque sia di un futuro che non sta l'anno prossimo, è chiaro il discorso, quindi qualsiasi cosa può accadere. Però c'è un'altra cosa, è vero che loro, sì, tutto sommato adesso la superficie di questi depositi era diventata talmente grande, quindi sbarazziamo, però potevano per esempio condensare tutti quei radionuclidi e anche il trizio. Per meccanismi di evaporazione potevano praticamente dividere l'acqua normale non radioattiva, e quindi puoi fare quello che vuoi, e dai soluti, dai concentrati radioattivi, che quindi, come dire, abbassano di moltissimo il volume della cisterna, no? E come contaminante. E quindi invece di avere una cisterna così enorme, tu avresti avuto magari il tutto in un bicchiere. Però probabilmente per attuare questo processo i costi sarebbero stati più elevati, e come tutti noi sappiamo, di fronte al dio denaro non c'è ambiente che tenga, insomma, no? Il risparmio della spesa è quello lì.
Senti, non sono un esperto di questioni nucleari e potrei tranquillamente fare degli errori, sia della tecnica sia magari no, di alcuni fatti storici che riguardano la vicenda di Fukushima. Mi sembra di capire che essenzialmente la TEPCO che gestiva e continua a gestire, no, la centrale nucleare di Fukushima non ha sostanzialmente mai fatto una concreta ammissione di colpa, e così, e la colpa è evidentemente del terremoto. Qual è quale ti sembra anche che sia, visto insomma, a 10.000 chilometri di distanza o quelli che sono, ma comunque quale ti sembra che sia anche il sentimento, no, della popolazione intorno a questa vicenda, che insomma evidentemente non è un incidente da nulla.
Il sentimento della popolazione, io penso che tra l'altro la popolazione giapponese debba essere proprio una popolazione molto, molto particolare da un punto di vista proprio planetario, perché innanzitutto noi sappiamo che dopo le prime bombe praticamente nucleari sono cadute sul Giappone, Hiroshima e Nagasaki, quindi la gente giapponese, come dire, ha proprio un
esclusi i test che hanno sparato nell'America stessa, no? Scoprendo la battuta, ma comunque quelle sono state vittime, che non hanno nemmeno avuto gli onori, no, della storia.
Per cui voglio dire, è chiaro che come modello giapponese di umanità, chiamiamola così, io penso che sia veramente intrinseca una risposta negativa verso le situazioni nucleari. Poi chiaramente il Giappone ha preso la scelta, lui come tanti altri paesi, voglio dire, no? Ha preso la scelta di andare lì sull'energia elettrica attraverso il nucleare, però gli scotti li hanno pagati sempre loro, non soltanto con Fukushima, ma per tutta una serie di faccende. Attualmente per esempio soprattutto i pescatori sono veramente molto colpiti come attività lavorative, no? Perché ci sono molti paesi che non è solo la Cina, che stanno praticamente facendo un blocco del mercato ittico dal Giappone. Quindi voglio dire, di per sé l'incidente direttamente crea degli sconquassi, ma poi indirettamente crea tutta un'altra serie di situazioni che sono veramente pesanti, sono quotidiane, voglio dire. Per cui io penso che i giapponesi veramente, se potessero dire basta al nucleare, farebbero una scelta netta, voglio dire, e che purtroppo non gli viene consentita, voglio dire. Noi in Italia abbiamo fatto due referendum, siamo stati l'unico paese a riuscire a rimandare indietro la questione nucleare per adesso, perché appunto io voglio introdurre anche quest'altro aspetto, no? Cioè, negli ultimi tempi ormai c'è una ripresa del discorso nucleare, no? Poi attraverso la stessa tassonomia europea che te lo presentava addirittura come energia verde, pulita, rinnovabile, no? E quindi c'è un discorso, appunto, la guerra in Ucraina, no, ha fatto retrocedere alcuni paesi, perché dice qui mancano i carburanti, manca quello e manca quell'altro, quindi se io ho una centrale nucleare posso ancora sfruttare quella invece di andarla a rimodellarla. E quindi attualmente il discorso nucleare, che sembrava un po' perdesse colpi negli ultimi anni, no, invece c'è un rilancio netto. E situazioni del genere, la fanno rilanciare. Io sono convinto che il prossimo G7 che si terrà in Puglia, il discorso nucleare sarà uno dei discorsi centrali praticamente da questo punto di vista. Ecco perché dicevo, quello di Fukushima è un disastro molto particolare, voglio dire, no? Per cui dice vabbè c'è la scienza che dice che non fa niente, l'acqua triturata non fa niente e che sarà diluita, non vi preoccupate, c'è tutto sto ritorno praticamente alla tranquillità, no? Come se no, parliamo di radioattività e fosse una questione normale, semplice, capito, che dai un calcio e te la togli di torno, no, non è così, invece questi sono di nuovo ripartiti alla grande e poi come dire, come situazione pesantissima, non pesante, pesantissima, no? Cioè noi sappiamo, come dire, tutte le avventure un po' sui depositi definitivi nucleari, no? Che non ce ne sono, quelli definitivi non ce ne sono, no? E che nessun paese riesce a trovare praticamente una soluzione. E quindi che significa? Che da un punto di vista formale, ufficiale, comprendendo non solo la IEA ma anche gli altri governi, le altre potenze, c'è stato un avallo con lo sversamento dell'acqua radioattiva lì a Fukushima, l'avallo ufficiale a buttare in mare rifiuti radioattivi. Cioè con questo non significa che io non dico che come dire, nel passato non si sia stato fatto niente del genere, sicuramente, voglio dire, tutti quanti noi sappiamo che non c'è dato sapere molte cose, però stavolta c'è l'avallo ufficiale, capito? Nel buttare in mare, nell'oceano, rifiuti radioattivi, non era stato mai fatto da un punto di vista ufficiale, per cui se dovesse passare questo discorso, veramente che è molto più pericoloso, cioè nel futuro non avremmo, loro dicono che fino al 2050 avremmo un po' di tritio in più nel Pacifico completamente diluito, no, ma se passa praticamente quest'ottica, qui non si parla più di trigio nel mare, chissà che butteranno queste.
Certo, e quindi sarà nostro compito, anche grazie appunto a chi segue questa questione con attenzione come voi, cercare di tenere gli occhi aperti. Io ti ringrazio molto per questo intervento, sempre necessario continuare a parlare del nucleare proprio per quei cambiamenti che stiamo vedendo in atto che ci raccontavi tu, e quindi niente, a presto risentirci su queste frequenze, un abbraccio.
No, io sì. Se vorrei soltanto concludere una cosa, perché sarebbe importante, indipendentemente dai comunicati, dei documenti, proprio rilanciare alla grande di nuovo le lotte antinucleari, prima che ci troviamo sguarniti, magari fra un anno o due, con delle scelte scellerate, e quindi sarebbe giusto riuscire a compattarci, insomma, a organizzarci già per dare delle risposte un po' più serie e più battagliere. Va bene?
Mi sembra assolutamente condivisibile. Grazie mille, un abbraccio.
Vabbè, grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quindi questa era la corrispondenza con il comitato cittadino antinucleare di Maruccio in provincia di Taranto.